qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. State ascoltando Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, allora, questa sera, in questa trasmissione, volevo fare una specie di rassegna stampa, di leggere due articoli che sono apparsi in queste settimane su alcuni siti, due articoli che parlano un po' della crisi, della situazione non solo italiana ma anche internazionale, che mi sembravano interessanti per prendere spunto, per portare avanti anche quelle che sono le nostre attività politiche, i nostri scopi e obiettivi. Ecco, il primo articolo è un articolo tratto da un sito libertario, più esattamente un movimento libertario. Si titola "Sarà il collasso della civiltà" di Alessandro Vitale. Un genio leonardesco, rimasto ai suoi tempi sconosciuti, che avesse inventato nel XVII o nel XVIII secolo una macchina per viaggiare nella storia, che ne fosse rimasto imprigionato senza fare a tempo a comunicare la scoperta ai suoi contemporanei e che fosse stato proiettato all'improvviso nella nostra epoca, rimarrebbe in mezzo a noi sgomento di fronte al modo in cui il potere politico riesce oggi a far accettare una tassazione che si aggira attorno al 65% delle risorse prodotte dai reali produttori e alle modalità patologiche con le quali una simile spoliazione viene accettata. In effetti, studiando la storia della tassazione e le formule di legittimazione politica e ideologica inventate nei secoli per giustificarla, c'è da rimanere atterriti di fronte alla leggerezza e al fatalismo con i quali non solo semplici cittadini, ma anche piccoli e medi imprenditori, che in alcune aree del nostro paese lavorano ormai quasi in perdita, magari per 10 ore al giorno, che fra non molto saranno messi nell'impossibilità di produrre risorse, accettino uno stato di cose del genere. Qui non si tratta solo di comparazione storica, ma andrebbe aggiunto un test di sanità mentale di coloro che persistono nel lavorare in simili condizioni. Nei secoli precedenti, comunque, una tassazione del 10% è stata sufficiente per scatenare le maggiori rivoluzioni della storia. La forza dall'ideologia dello Stato dei servizi, dello Stato difensore dei più poveri, dello Stato sociale prodotta dall'onda lunga dello statalismo esploso fra 8 e 900 non ha paragoni nella storia. In base a queste formule, il potere politico, supportato da un apparato statale sempre più mastodontico, per ragioni belliche, è riuscito non solo a sviluppare il più spaventoso parassitismo politico che si sia mai visto, ma anche contestualmente ad accampare un proprio diritto naturale a disporre delle risorse prodotte entro il proprio chiuso e trincerato ambito territoriale, a trasformare l'investitura politica in un naturale mandato a tassare, indiscutibile e di per sé evidente, e a disporre delle ricchezze private in quantità e con libertà di gestione più assoluta che sarebbero state considerate nelle epoche precedenti pura follia e aperta usurpazione, contro le quali sarebbe scattato immediatamente il diritto naturale di resistenza. Ormai i cittadini sono convinti che i loro redditi siano una concessione del potere politico, al quale hanno accordato la licenza di manipolarli a piacere, favorendo seguaci e servitori senza discutere né sul merito della destinazione delle risorse prelevate né sulle loro quantità, che l'orgia del positivismo giuridico e dei diritti di guerra ha trasformato in virtualmente illimitata e non soggetta ad alcun diritto di contestazione. Eppure fino al XVIII secolo la tassazione era sottoposta a consenso e nella Confederazione Elvetica, non a caso, questo diritto sopravvive fino ad oggi. Perfino per il maggiore teorico della sovranità, Jean Bodin, si trattava di cosa ovvia. I cittadini, ormai malati, ammalati di abitudine, pigrizia e credulità, hanno perduto la consapevolezza di essere portatori di diritti naturali, indisponibili da parte del potere politico, che si intromette liberamente senza incontrare ostacoli nei contesti tratti di diritto privato e nel mercato, alterandone l'efficacia in termini di produzione di valore economico. Ormai ben pochi hanno la consapevolezza che su quanto una persona legittimamente guadagna, senza aggredire gli altri, scambiando prestazioni utili e osservando le regole giuridiche del mercato, né i concittadini né il potere politico possono vantare pretese. Quasi a nessuno viene in mente che questa situazione è il prodotto dell'espansione abnorme e ormai insostenibile dei compiti autoattribuitisi degli Stati e dalle loro pretese interventiste, fondate su una presunta e indimostrata sapienza economica, a 360 gradi nell'economia e che solo espellendo il potere politico da ambiti che non gli competono e che ha invaso con la forza dell'inganno è possibile risolvere il problema. Senza freni a questi mali eminentemente politici, il potere finisce per espandersi senza fine, con le conseguenze in termini di spesa incontrollata e di tassazione senza limiti, dato che i prelievi di ricchezza sono ormai in prima fila fra gli atti di governo. Le maggioranze parlamentari hanno raggiunto risultati in tema di asservimento completo dei cittadini che i principi assoluti non si erano mai nemmeno sognati. Chi non appartiene a categorie protette da potere politico è ormai un suddito taglieggiabile senza alcun diritto di resistenza. La contribuzione fiscale è un dovere indiscutibile e chi la contrasta è il nemico della nazione e del progresso. Non è certo un caso se, soprattutto in questo paese, le attuali discussioni sulla riduzione della tassazione è diventata ormai insostenibile, qualsiasi sia il fine proclamato per legittimarla, si riducono a tentativi di trovare altri modi surrettizi per sostenerla, trasformandola ma non riducendola e non intacchino minimamente la spesa pubblica e gli sprechi, fonte di legittimazione elettorale e di consenso. Lo Stato moderno, giunto a questo stadio, è per queste ragioni una macchina impossibilitata a ridurre la spesa e a espandere la tassazione fino a un collasso di civiltà. Ecco, questo era il primo articolo dove si parlava di tasse, di argomenti che fra l'altro conosciamo tutti benissimo, quanto sono ormai il problema della tassazione elevata in Italia in rapporto anche ai servizi che dovrebbero esserci di ritorno ma che non ci sono. Diciamo appunto questi discorsi sono vecchi di decenni, sono cominciati se vogliamo all'inizio di questa avventura politica italiana, quindi 150 anni fa, quindi le sappiamo benissimo, però ogni tanto è meglio anche riproporle, ricordarle, perché ormai sembra che siano appunto discorsi talmente fatti e ripetuti che sia quasi improponibile rifarli. A me personalmente, vi giuro, quando parlo con la gente che conosco, che trovo in giro, quando parlo di tasse mi sembra di ritornare a discorsi appunto da medioevo, quando c'erano le popolazioni che venivano costrette dall'imperatore o dal re, chi che sia, a pagare balzelli solo ed esclusivamente per arricchire appunto il padrone. Mi sembra di ricordare, di ritornare a quei tempi, di rivedere un vecchio film, però purtroppo siamo ancora qui, il progresso non ha eliminato questa piaga e ce la dobbiamo ancora cuccare. Ah, e chiaramente non posso non ricordare che i problemi di tassazioni troppo alte qui nel Veneto erano molto minori rispetto agli altri paesi, regni, imperi d'Europa, ma non solo. Anzi, ricordiamo anche che in alcuni casi, non solo personali ma anche interi paesi, per meriti patriottici o per riconoscenza verso persone che si erano dimostrate appunto patriottiche e quant'altro, la Repubblica Veneta ha dato la possibilità di non pagare più le tasse, in certi casi anche per tutta la vita. Ricordiamo per esempio l'esempio di quei quattro contadini di Isola della Scala che durante la guerra di Cambrai hanno catturato un ufficiale dell'impero che tramava appunto contro la Serenissima. Questi quattro contadini hanno rifiutato i soldi che questo ufficiale era disposto a dare pur di lasciarlo andare, e lo hanno consegnato alle istituzioni venete, e le istituzioni li hanno ringraziati, oltre alle loro efficienze varie, anche appunto a non essere più obbligati a pagare le tasse per loro, per le loro famiglie, per tutta la loro vita. Quindi ecco, questo solo un piccolo esempio. Il secondo articolo che invece volevo leggere questa sera è un articolo che ho trovato su un sito, si chiama libreidee.org. È un'intervista a Giulietto Chiesa, un tratto dell'intervista, di una dichiarazione di Giulietto Chiesa rilasciata per un'intervista apparsa l'11 agosto su Cado in Piedi. Il titolo è Siamo in guerra, la finanza criminale vuole annientarci. Questo progetto di risanamento è una dichiarazione di guerra dei governi e del governo europeo nei confronti dei popoli europei. Questa è l'unica definizione possibile. Stanno pensando e progettando di far pagare alla gente europea, a tutti i popoli europei, in primo luogo ai greci, a noi, agli spagnoli, ai portoghesi, il disastro che la finanza mondiale ha compiuto. Non ci sono dubbi in merito. La finanza mondiale ha letteralmente spolpato la ricchezza del pianeta, a cominciare da quella americana, seguita naturalmente e fedelmente dalle posizioni assunte dalla Banca Centrale Europea, la quale ha, insieme alla Federal Reserve americana, praticamente salvato tutte le banche che erano andate in fallimento nel 2007-2008, indebitando tutti gli stati oltre ogni limite. Quindi sostanzialmente noi stiamo pagando il disastro creato da Wall Street e dalle banche di investimento mondiali, tra cui molte banche europee. E adesso pretenderebbero di imporci un programma di risanamento che significa letteralmente spolpare i redditi e il welfare state, o quello che ne resta, delle popolazioni europee. Questa è la vera spiegazione e non ci dovrebbe essere discussioni in merito. In realtà i partiti e i governi che hanno autorizzato questo disastro sono tutti corresponsabili. Questo non è un programma di risanamento, questa è la guerra dei finanzieri, della finanza, contro le popolazioni. Si chiama così. Questa è una dichiarazione di guerra della finanza europea e internazionale contro le popolazioni. La mia proposta è molto semplice: non accettare questo ricatto, perché chi deve pagare sono i responsabili. Ci hanno detto e ci hanno ripetuto fino alla nausea che il mercato ha delle leggi. Se queste leggi valgono, loro devono pagare, perché avendo fatto male i banchieri ed essendo andati in fallimento, devono rispondere. Non siamo noi che dobbiamo rispondere, prima di tutto perché non siamo noi cittadini che abbiamo compiuto queste scelte, perché non sapevamo nulla di quello che stavano facendo. Prima questione, fondamentale. In questo luogo, poiché nessuno era informato di ciò che è accaduto, loro hanno potuto fare quello che volevano e adesso non possono chiedere a noi di pagare. Noi siamo stati tutti educati negli ultimi 30 anni a consumare e a dilapidare tutte le risorse perché ci hanno detto che bisognava consumare e indebitarsi. Adesso ci accusano di essere indebitati e di aver consumato? Ma se ogni giorno da ogni televisione ci viene ripetuto che dobbiamo continuare a oltranza a consumare, come possono chiedere a noi di essere responsabili del fatto che milioni di persone hanno consumato? Io sto parlando dell'Europa, ma l'America è 10 volte peggio da questo punto di vista. L'America è costretta di fatto a essere ormai in bancarotta. Perché? Ma perché hanno consumato molto di più che potevano consumare. È molto semplice. Quindi tutto questo è una grande commedia, che viene recitata in parte da veri e propri farabutti, che sono i grandi detentori della finanza mondiale. Veri e propri criminali, lo dico senza mezzi termini, a cominciare da Alan Greenspan, che dopo aver trascinato il mondo intero nel disastro ha detto in un'intervista al New York Times circa un anno fa: scusatemi, mi sono sbagliato. Se si è sbagliato una volta, bisognerebbe dirgli di non parlare più. Per favore, questa gente dovrebbe andare tutti in galera direttamente. Peraltro, i governi hanno consentito alle banche di emettere denaro più di quello che avevano. Le banche non hanno nessun obbligo di mantenere delle riserve adeguate, prestano soldi che non hanno e, su questi soldi che non hanno, chiedono l'interesse. E in questo modo le banche hanno moltiplicato e ingigantito, parlo delle grandi banche naturalmente, la massa monetaria, interamente falsa. Noi stiamo vivendo la crisi che loro hanno creato, letteralmente, minuto per minuto, negli ultimi 10 anni. Quindi la gente deve essere capace di rispondere e di reagire, organizzandosi, rifiutando di pagare e quindi anche ricorrendo a tutte le forme di difesa della propria esistenza e del proprio territorio. È proprio questo che bisogna fare, bisogna dirgli, voi siete una manica di irresponsabili, noi non accettiamo le vostre decisioni e difendiamo la nostra vita e il nostro territorio, il nostro cervello, le nostre vite, i nostri corpi, la nostra salute, l'educazione dei nostri figli, i nostri ospedali, le nostre città. Noi questo dobbiamo dire, tutti insieme, e questa è una proposta politica. Io sono certo che questo scontro sociale sta per esplodere, perché fino adesso noi non abbiamo ancora visto niente. Ho letto un editoriale di un certo Sensini, un economista il quale addirittura dice bisogna abolire le pensioni di anzianità. Questa gente ci sta dichiarando guerra sul serio, stanno dichiarando che devono togliere le pensioni di anzianità a milioni di persone, il che vuol dire che praticamente un terzo della popolazione verrà gettata sul lastrico. Se arrivano a fare queste proposte vuol dire che sono convinti di potercela fare, bisogna spiegargli che non ce la faranno. Io ritengo che quello che è successo e che sta succedendo in Grecia è soltanto l'inizio. Quando la gente, a milioni, verrà posta di fronte a condizioni insostenibili, si ribellerà. È evidente che si ribellerà. In che forma avverrà non lo so. A Londra sta avvenendo nella forma di una jacquerie, assolutamente senza obiettivo. Perché sfortunatamente non ci sono forze politicamente capaci di guidare questo movimento. Dal momento che tutte le forze politiche, sinistra, destra e centro, sono tutte implicate in questa operazione. E io vorrei anche aggiungere la Lega. Quindi, siccome non ci sono forze politiche che guidano in modo responsabile il movimento di protesta, sfortunatamente questa protesta sarà violenta. Io non propongo di fare proteste violente, ma temo fortemente che quando queste misure verranno messe in atto, ci saranno risposte violente. Perché la gente, non essendo organizzata e diretta, reagirà in modo immediato e spontaneo. E quindi si andrà a degli scontri sociali di grandi proporzioni. La politica della BCE e dei governi centrali che sostengono quella linea sta incendiando l'Europa. Le conseguenze sono interamente nelle loro mani e la loro responsabilità è in questo senso assoluta. L'opposizione italiana che chiede elezioni anticipate e un governo di responsabilità nazionale? Questa intanto non è un'opposizione, perché non fa opposizione a niente. In sostanza cosa dice? Dice che se dovessero sostituire l'attuale governo faranno esattamente le cose che gli sono state imposte dall'Unione Europea e da Francia e Germania. Questo è quello che dicono. Quindi se va a governare un'altra coalizione farà esattamente le stesse cose che ha fatto questa, probabilmente le farà addirittura con maggiore spregiudicatezza, fidandosi del fatto che potranno dire di avere il consenso popolare. Non ho nessuna fiducia nell'opposizione e nelle loro proposte. Naturalmente non ho neanche nessuna fiducia nei confronti di questo governo. La mia proposta è via tutti questi cialtroni dalla direzione politica del paese. Ci vuole un gruppo di saggi al quale venga affidato il compito di gestire il rapporto con la popolazione italiana, di gestire il patto sociale che si regge sulla Costituzione, rifiutando innanzitutto le modifiche costituzionali che ci vengono imposte da questa Europa, che è l'Europa dei banchieri. La soluzione politica in questo contesto, con queste forze, non c'è. Quindi bisogna trovare un'altra coalizione, un'altra forza politica che sia espressione della volontà popolare. E non mi si venga a dire che l'opposizione che dovesse andare al governo al posto di Berlusconi rappresenta questa forza popolare, perché non la rappresenta. Ecco, questo era la presa di posizione di Giulietto Chiesa, un noto politico, filosofo e quant'altro nell'ambiente italiano. Chiaramente possiamo essere d'accordo quando parla delle banche europee, della banca centrale, che sono dei criminali, che hanno, ma più che dei criminali, non hanno capito che ormai il capitalismo come è nato adesso è ora che venga cambiato. Quindi sono criminali se questo l'hanno capito e non l'hanno fatto. Ecco, possiamo essere d'accordo appunto con Giulietto Chiesa per quel che riguarda appunto questi discorsi sulle banche e sul fatto che il potere economico e il potere politico siano a braccetto, vado avanti, a braccetto per sfruttare il più possibile i popoli europei, ma non solo. Siamo d'accordo con Giulietta Chiesa quando dice che bisogna trovare una forza politica nuova che sia strettamente legata al volere popolare e al popolo. E noi aggiungiamo anche che è anche ora che i popoli, non solo europei, ma anche i popoli della penisola italiana, decidano autonomamente il proprio destino, il proprio futuro. Quindi siamo ancora qui a riproporre sempre, e lo riproporremo sempre, il rifacimento del referendum per quel che riguarda il Veneto del 1866. Una volta appurato quello che vogliono fare i veneti, allora i veneti decideranno il proprio futuro liberamente, che potrà anche essere ancora legato, nel caso in cui i veneti decidessero l'indipendenza appunto del Veneto. Non è assolutamente una cosa automatica, che anzi non, sicuramente non dovrà, non potrà essere che il Veneto si rinchiudi nei propri confini. Anzi, vogliamo collaborare con chiunque, e siamo, e saremo anche pronti a, se gli altri popoli lo decideranno, di formare una confederazione con gli altri popoli della penisola italiana, ma non solo. Ma questo è chiaro, continuiamo a ripeterlo ogni volta, ma continueremo sempre fino alla noia. Dovrà essere una decisione che dovranno prendere i veneti autonomamente e volontariamente, non può essere un'imposizione di un sistema come quello italiano occupante, che ci ha occupato militarmente e con l'inganno ci tiene ancora sotto il suo dominio, sentendosi libero di fare quello che vuole dal punto di vista economico, delle tasse o politico o industriale o quant'altro, che pensa di essere il padrone del territorio e fare quello che più gli piace, nascondendosi dietro ai soliti discorsi patriottardi, anacronistici, ormai vomitevoli, di questa Italia che ormai è fallita, non, se vogliamo, non esiste più, anche perché dal punto di vista economico, finanziario, ma anche politico, ormai viene retta dall'Europa. Viene retta dall'Europa solo perché, se andrebbe in fallimento, sarebbe un rischio anche per l'intera Europa. Però questo non so quanto, per quanto tempo possa ancora continuare, perché anche, insomma, immagino che sti tedeschi siano mai stufi di portarsi sta palla al piede italiana. E quindi ecco un punto che ritorno ancora una volta a dire, che l'unica soluzione per salvarsi è: uno, cambiare il metodo, il modo di vedere l'industria, il progresso, il capitalismo e anche le banche. Dobbiamo stravolgerlo, perché ormai così non si va più da nessuna parte, così si va solo avanti davanti a un fallimento, e lo stiamo già vedendo, possiamo già vedere i primi frutti. Vediamo il crollo delle borse in queste settimane, e siamo solo all'inizio. Vediamo il crollo dei salari, il crollo del potere d'acquisto della gente, degli stipendi. Quindi questo capitalismo come noi lo conosciamo va rivisto, va stravolto. E inoltre ogni popolo europeo deve avere il diritto di scegliere autonomamente il proprio destino, non può più essere legato ai destini, alle volontà di paesi colonialisti che vengono fuori, che si tramandano queste leggi colonialiste dell'Ottocento. Se vogliamo veramente costruire l'Europa dei popoli, dobbiamo dare la possibilità ai popoli di decidere autonomamente, in maniera volontaria, il proprio destino. Bene, per questa sera, anche per questa sera abbiamo finito. Ringrazio tutti i radioascoltatori per la vostra attenzione, e un risentirci alla prossima trasmissione.